ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
L'auto era scomparsa, ma si era lasciata dietro un gorgoglio lieve che fluiva tra i negozi di guanti e di cappelli e le sartorie su entrambi i lati di Bond Street. Per 30 secondi le teste si inclinarono tutte nella stessa direzione, verso la vetrina. Le signore intente a scegliere un paio di guanti, lunghi fino al gomito o corti, giallo limone o grigio chiaro, si interruppero. Quando la frase fu conclusa, era accaduto qualcosa, qualcosa di per sé così insignificante, che nessuno strumento di precisione, per quanto capace di registrare le scosse di un terremoto in Cina, poteva coglierne le vibrazioni, e tuttavia formidabile nella sua pienezza ed emozionante nei suoi effetti, perché in tutti i negozi di guanti e di cappelli e nelle sartorie, degli estranei si guardarono e pensarono ai morti, alla bandiera, all'impero. In una taverna di un vicolo un coloniale insultò la casa di Windsor, il che provocò parole grosse, boccali di birra in frantumi e una rissa generale che riecheggiò stranamente di là dalla strada fino all'orecchio di ragazze che stavano comprando candida biancheria orlata di nastri immacolati per le loro nozze. Perché l'agitazione superficiale, destata dal passaggio dell'auto, calando, toccò qualcosa di assai profondo. Scivolando attraverso Piccadilly, l'auto svoltò in St. James Street. Uomini alti, dal fisico robusto, uomini eleganti in tight e sparato bianco e con i capelli ravviati all'indietro, che per incomprensibili ragioni stavano in piedi nel bow window di White, con le mani dietro le code della giacca e guardavano fuori, intuirono che stava passando una persona imminente, e il pallido riflesso dell'immortale presenza li investì, come aveva investito Clarissa Dalloway. Assunsero subito un portamento ancora più eretto e sciolsero le mani e parvero pronti a seguire il loro sovrano, se necessario, fino alla bocca del cannone, come già avevano fatto i loro antenati. I busti bianchi, i tavolini sullo sfondo ingombri di copie del Tatler e i sifoni di soda parvero approvare, parvero alludere al grano ondeggiante e alle dimore di campagne inglesi e replicare il flebile ronzio delle gomme dell'auto come le pareti di una galleria piena di sussurri rimandano una sola voce resa più forte e sonora dalla potenza dell'intera cattedrale. Moll Pratt, avvolta nello scialle accanto ai suoi fiori sul marciapiede, augurò ogni bene al caro figliolo. Era certamente il principe di Galles e avrebbe volentieri buttato il prezzo d'una pinta di birra, un mazzo di rose, sul selciato di St. James Street, così per allegria e sprezzo della povertà, se non si fosse sentita addosso agli occhi della guardia, che scoraggiarono la sua solidarietà di vecchia irlandese. Le sentinelle di St. James scattarono sull'attenti, il poliziotto della regina Alexandra approvò. Nel frattempo una piccola folla si era raccolta ai cancelli di Buckingham Palace. Indolentemente, pure con fiducia, poveracci, come erano tutti, aspettavano. Guardavano il palazzo con il vessillo mosso dal vento, Vittoria che veleggiava sul suo piedistallo, ammirandone le cascate d'acqua sulla gradinata, i gerani. Delle vetture che transitavano nel mall puntavano ora questa, ora quella, dedicando vanamente la loro emozione a cittadini qualunque usciti per un giro in auto. Si riappropriavano del loro tributo per conservarlo intatto, mentre passava questa o quella macchina, lasciando che il chiasso sedimentasse nelle loro vene e i nervi delle cosce si tendessero al pensiero di Sua Maestà che li osservava. Un cenno del capo della regina, un saluto del principe, al pensiero della paradisiaca esistenza concessa ai re per grazia divina, al pensiero dei cortigiani e i loro profondi inchini, dell'antica casa di bambole della regina, della principessa Mary, sposata a un inglese, e il principe, ah, il principe che somigliava straordinariamente al vecchio re Edward, ma era molto più snello. Il principe viveva a St. James, ma chissà che non passasse a salutare sua madre in mattinata. Così disse Sarah Bletchley con il bambino in braccio, muovendo il piede su e giù, come se fosse davanti al suo caminetto a Pimlico, ma tenendo d'occhio il Mall, mentre Emily Coates scorreva con lo sguardo le finestre del palazzo e pensava alle cameriere, le innumerevoli cameriere, alle stanze da letto, le innumerevoli stanze da letto. Raggiunta da un anziano signore con un terrier Aberdeen e da alcuni disoccupati, la folla aumentava. Il piccolo signor Bowley, che abitava all'Albany e aveva sigillato a cera le più profonde sorgenti vitali, che tuttavia potevano dissigillarsi all'improvviso in modo inopportuno, sentimentale, di fronte a un simile spettacolo. Povere donne in attesa di vedere passare la regina. Povere donne, bambinetti graziosi, orfani, vedove, la guerra. Santo cielo, aveva le lacrime agli occhi. Una brezza tiepida soffiava giù per il Mall tra gli alberi smilzi e gli eroi di bronzo e gonfiò una bandiera nel britannico petto del signor Bowley, che si tolse il cappello mentre l'auto svoltava nel Mall e lo tenne sollevato mentre si avvicinava e, drizzando la schiena, lasciò che le povere madri di Pimlico gli si accalcassero intorno. L'auto avanzava. A un tratto la signora Coates alzò gli occhi al cielo. Il rombo di un aeroplano perforò minacciosamente le orecchie della folla. Eccolo arrivare al di sopra degli alberi, lasciandosi dietro una scia di fumo bianco che si torceva e si snodava, scrivendo qualcosa, disegnando lettere nel cielo. Tutti guardarono in su. Sceso in picchiata, l'aereo risalì di slancio con un movimento sinuoso, accelerò, precipitò, riprese quota e qualunque cosa facesse, dovunque andasse, si lasciava dietro un festone spesso e arruffato di fumo bianco che si arricciava e inghirlandava di lettere il cielo. Ma quali lettere? Era una C, una E, poi una L. Solo per un istante restavano ferme. Poi si muovevano, si liquefacevano e svanivano nel cielo, e l'aeroplano schizzava via e di nuovo, in uno spazio intonso di cielo, cominciava a scrivere una K, una E, una Y forse. «Glaxo», disse la signora Coates con voce tesa, attonita, scrutando il cielo, e il bambino, rigido e pallido tra le sue braccia, guardò in su. «Cremo», mormorò la signora Bletchley come una sonnambula. Con il cappello proteso e immobile in mano, il signor Bowley guardò su. Lungo il Mall la gente scrutava il cielo e mentre scrutavano l'intero mondo divenne perfettamente silenzioso e uno stormo di gabbiani solcò il cielo, guidato prima da un gabbiano, poi da un altro. E in quel silenzio e pace eccezionali, in quel pallore, in quella purezza, le campane batterono le 11 e il suono si spense in alto fra i gabbiani. L'aeroplano virava e sfrecciava e si avvitava esattamente dove voleva, rapido, libero, come un pattinatore. «Quella è una E!» disse la signora Bletchley. «O come un ballerino!»
«È Toffi!» mormorò il signor Bowley, e l'auto varcò i cancelli e nessuno la degnava d'uno sguardo.
E l'aeroplano, riducendo il fumo, si allontanava via via e il fumo, diradandosi, condensava intorno alle grandi sagome bianche delle nubi. Era sparito, era dietro le nubi. Non si udiva alcun rumore. Le nuvole, a cui le lettere E, G o L si erano attaccate, si muovevano liberamente, come se fossero destinate a attraversare il cielo da occidente a oriente in una missione di cruciale importanza che non sarebbe mai stata rivelata. E certamente lo era. Una missione di cruciale importanza. Poi, d'un tratto,
Come un treno esce da un tunnel, l'aeroplano sbucò di nuovo dalle nuvole. Il rombo perforò le orecchie di quanti si trovavano nel mall, a Green Park, a Piccadilly, in Regent Street, a Regent's Park. E il festone di fumo ondeggiava, l'aereo si abbassava e risaliva e scriveva una lettera dopo l'altra. Ma che parola stava scrivendo? Lucrezia Warren Smith, seduta al fianco del marito su una panchina nella Broadwalk di Regent's Park, guardò in su.
«Guarda, guarda, Septimus!» gridò,
perché il dottor Holmes l'aveva detto di sollecitare il marito, che non aveva niente di grave, ma era un po' depresso, a interessarsi a ciò che gli stava intorno. «Dunque», pensò Septimus, guardando in alto, «mi stanno facendo dei segnali, non con vere parole, cioè lui ancora non conosceva quel linguaggio, ma era abbastanza chiara quella bellezza sublime». E gli si riempirono gli occhi di lacrime mentre guardava le parole di fumo languire e fondersi nel cielo e offrirgli, nella loro inesauribile compassione e sorridente bontà, una forma dopo l'altra di inimmaginabile bellezza, mostrando così l'intenzione di dargli gratis e per sempre, solo per guardarla, quella e altra bellezza. Le lacrime gli rigavano le guance.
«Era Toffi, sì, stavano reclamizzando dei toffi», disse Rezia a una bambinaia. Insieme cominciarono a compitare. «T-O-F-K-R», disse la bambinaia, e Septimus la udì scandire «K-R» vicino al suo orecchio. Una voce profonda, morbida, con il timbro pastoso di un organo, ma con qualcosa di stridulo, un frinire che gli solleticava la spina dorsale e inviava al suo cervello onde sonore che cozzando si infrangevano. Una scoperta davvero meravigliosa, che la voce umana, in determinate condizioni atmosferiche, bisogna essere scientifici, innanzitutto scientifici, possa animare gli alberi. Per fortuna Rezia gli posò una mano sul ginocchio, un peso tremendo che lo tratteneva, lo paralizzava. Altrimenti l'eccitazione degli olmi che non smettevano di stormire con tutte le foglie lustre d'un colore che si assottigliava e si spessiva dall'azzurro al verde di un maroso, come piumaggi sulla testa dei cavalli o penne su quella delle signore, rizzandosi e adagiandosi così orgogliosamente, così superbamente, l'avrebbe fatto impazzire. Ma non sarebbe impazzito. Avrebbe chiuso gli occhi, non avrebbe guardato più.
Ma gli facevano cenni, le foglie erano vive, gli alberi erano vivi, e le foglie, essendo connesse con milioni di fibre al suo corpo lì sulla panchina, gli facevano aria. Quando il ramo si allungava, lui faceva altrettanto. I passeri che svolazzavano, librandosi e scendendo come zampilli, erano parte del disegno, bianco e blu, listato di rami neri. I suoni creavano melodie premeditate e gli intervalli di silenzio erano significativi quanto i suoni. Un bambino scoppiò a piangere. Giustamente gli fece eco un clacson. Tutte quelle cose insieme indicavano la nascita di una nuova religione. Take me out tonight, where there's music and there's people. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. Septimus, disse Rezia. Lui ebbe un violento sussulto. Ora la gente se ne sarebbe accorta.
Vado alla fontana e torno, disse lei,
perché non ce la faceva più. Dicesse pure che non era niente di grave il dottor Holmes. Meglio sarebbe stato se fosse morto. Non resisteva a stargli seduta vicina quando fissava il vuoto senza vederla. E rendeva tutto terribile, il cielo e gli alberi. I bambini che giocavano, spingevano i carretti, soffiavano negli zufoli, ruzzolavano. Era tutto terribile.
Take me anywhere, don't care, don't care, don't care.
Non si sarebbe ucciso. E lei non aveva nessuno con cui parlare. Septimus ha lavorato troppo, non riusciva a dire altro, nemmeno a sua madre. L'amore rende soli, pensò. Non poteva parlare con nessuno, neppure con Septimus ormai, e girandosi lo vide tutto solo sulla panchina, curvo, col suo soprabito logoro e lo sguardo fisso. Ed era una vigliaccheria da parte di un uomo dire che si sarebbe ucciso. Ma Septimus aveva combattuto. Era coraggioso. Non era più Septimus adesso. Lei si metteva il colletto di pizzo, si metteva il cappello nuovo, e lui non se ne accorgeva mai. Ed era felice senza di lei. Lei, invece, nulla poteva renderla felice senza di lui, nulla. Era un egoista. Sono così gli uomini. Perché lui non era malato. Il dottor Holmes diceva che non aveva niente di grave. Allargò la mano davanti a sé. Ecco, la fede nuziale scivolava, tanto era dimagrita. Era lei che soffriva. Ma non aveva nessuno con cui parlare. Era lontana l'Italia, con le case bianche e la stanza dove sua sorella confezionava cappelli, e le strade ogni sera affollate di gente che va a passeggio, ridendo forte, non mezza morta come la gente qui, raggomitolata su sedie a rotelle ad ammirare qualche misero fiore infilato in un vaso. «Perché dovreste vedere i giardini di Milano!» disse ad alta voce. «Ma a chi? Non c'era nessuno. Le sue parole svanivano come svanisce un razzo, le cui scintille, dopo essersi fatte strada nella notte, a lei si arrendono e cala il buio, annullando i contorni delle case e delle torri. I fianchi desolati dei colli si addolciscono e sprofondano, ma benché tutto ciò sia scomparso, la notte ne è piena. Derubate del colore, cieche di finestre, le case esistono più tangibilmente, esprimono ciò che la luce schietta del giorno non riesce a comunicare. L'ansia e l'incertezza delle cose ammassate nel buio, stipate nel buio, orfane del sollievo che porta l'alba, quando inondando di bianco e grigio i muri, svelando ogni finestra, sollevando la nebbia dai campi, illuminando le mucche rossobrune che brucano tranquille, tutto è ancora una volta rivelato all'occhio. Esiste di nuovo. «Io sono sola! Io sono sola!» gridò Rezia vicino alla fontana in Regent's Park, fissando l'indiano e la sua croce. «Come a mezzanotte, forse, quando ogni confine è cancellato e il paese torna alla sua forma antica, come lo videro i romani, coperto di nubi, quando vi sbarcarono e le colline non avevano nomi e i fiumi scorrevano verso chissà dove, tanto era fitta la tenebra. Poi, all'improvviso, come fosse spuntato un palco e lei ci stesse sopra, dichiarò che era sua moglie, sposata anni addietro a Milano, sua moglie, e mai, mai avrebbe detto che era pazzo. Mentre si voltava, il palco crollò e lei precipitò giù, più giù, perché lui era andato, pensò, andato, come minacciava, a uccidersi, a gettarsi sotto una carrozza. Ma no, era là, seduto sulla panchina, col suo soprabito logoro, le gambe accavallate, sguardo fisso, e parlava da solo. Gli uomini non devono abbattere gli alberi. Esiste un Dio, annotava queste rivelazioni sul retro delle buste. Cambiate il mondo, nessuno uccide per odio. Fate che si sappia, scrisse. Rimase in attesa, in ascolto. Un passero, posato sulla cancellata di fronte, cinguettò. Septimus, Septimus, per 4 o 5 volte, e continuò, cavando le note dall'ugola, a cantare fresco e penetrante in greco, che il crimine non esiste. Poi
raggiunto da un altro passero, cantarono in greco, all'unisono, con note prolungate e acute, dalle chiome degli alberi nel prato della vita al di là di un fiume, dove i morti camminano, dove non c'è nessuna morte. Ecco la sua mano, ecco i morti. Delle cose bianche si radunavano al di là della cancellata di fronte, ma lui non osava guardare. C'era Evans dietro la cancellata. «Che stai dicendo?» gli chiese Rezzi ad un tratto, sedendosi accanto a lui. «Che stai dicendo?»
I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows time to people who don't care if I live or die. Two lovers entwined, pass me by, and heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? Of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now.